Bentornati a Maracanà, sono le 14:07 minuti primi, il buon pomeriggio, vi arriva sempre Alessandro Santarelli ed Andrea Magliocca in cabina di regia. Abbiamo appena chiuso un bel dibattito con Mario Mattioli, tanti temi toccati, dalla nazionale ovviamente anche al campionato, e proseguiamo su questa onda lunga come quella che doveva accompagnare la nazionale di Mancini con due graditissimi ospiti, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo!
Buon pomeriggio, ben ritrovati, è un grande piacere.
Ciao, piacere nostro. E ovviamente quando si parla di nazionale e di cose, diciamo così, istituzionali, non può mancare con noi Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Enzo.
Ciao Antonello, grande piacere. Ciao.
Allora, che bel duetto, che bel duetto. Facciamo così, il primo argomento è libero sulla nazionale, dai Enzo, poi vado da Antonello, perché comunque è quello che tiene banco in queste settimane, anche se poi Enzo tu mi insegni che quando inizia il campionato l'attenzione dei tifosi va sì sulla nazionale, ma è sempre proiettato sul campionato. Però ieri era la prima della nostra nazionale campione d'Europa, tutto sommato ce l'aspettavamo qualche difficoltà in più, anche se dal punto di vista del gioco e della prestazione è mancato soltanto il gol del 2 e del 3-1, questo va detto.
Sì, questo è vero, è tutto vero quello che dici, perché storicamente, poi Antonello lo sa meglio di me, che anche lui era dentro, faceva parte di quella nazionale, ricordo anche dopo i mondiali, sì. Nel 94 il ritorno poi fu così, ma anche nel 2006, ricorderete, a Livorno,
sì,
no? La nazionale
con Donadoni,
quindi insomma, quando hai la pancia piena che arrivi da un successo come quello del quel mondiale lì o di questo europeo di quest'anno, mi sembra tutto normale che cali un pochino la rabbia agonistica, che poi è quello che è mancato ieri sera, la rabbia sottoporta, la voglia. Era una nazionale un pochino appagata, che ha gigioneggiato, perché il gioco si è visto, le triangolazioni, gli scambi di prima. Io c'ero ieri sera allo stadio e a vedere la partita mi sono divertito fino a un certo punto, ovvio, per il risultato, però a vedere una nazionale che ha quella qualità lì e ancora voglia di fare quel gioco, insomma, tanta roba. Quindi da lì bisogna ripartire. Un punto perso, due punti persi ieri sera, cioè questo pareggio ti dà noia, no? Oggettivamente, per riguardare la classifica, ti complica il cammino, però ti deve anche far stare tranquillo, perché questa nazionale non ha perso la sua qualità, la sua voglia. Qualche correttivo andrà apportato, perché Mancini non deve troppo ringraziare quelli che gli hanno fatto fare l'impresa, se c'è qualche novità. No, è perché poi questo è il rischio, no?
È vero, è vero.
Farsi, come dire, andare avanti nel percorso con quelli che ti hanno fatto toccare certe vette, magari se si guarda intorno e c'è qualche energia nuova, forse meglio.
Sì, anche perché poi dicevo, ma lo riaffronteremo, sono venuti fuori anche alcuni difettucci, oggi mi piace definirli così, che abbiamo visto anche nel corso dell'europeo. Antonello?
Ma io sì, sono d'accordo con Enzo, non c'è da drammatizzare, però c'è da tenere gli occhi ben aperti. Era abbastanza prevedibile che a 50 giorni dal trionfo europeo le batterie fossero un po' scariche dopo un poco di vacanze, però devo dire che ieri è mancata soprattutto un po' di determinazione. Sono d'accordo anche sul fatto che sia stata un po' leziosa la nazionale davanti, che sia andato poco sul concreto, e quindi abbiamo, vuol dire, pareggiato con una squadra francamente mediocre. La Bulgaria è una squadra mediocre, abbiamo un vantaggio di 4 punti sulla Svizzera, ma la Svizzera ha 2 partite di meno. Domenica andiamo a Basilea, si qualifica direttamente soltanto la prima del girone. Non c'è da drammatizzare, ma, come dire, da stare allerta, anche perché io sul piano del gioco ho visto, voglio dire, la voglia, la volontà di ripetere, voglio dire, le prestazioni europee sul piano della velocità, delle ripartenze, ma ho visto meno precisione. E per dirla tutta, questa è una mia opinione personale, bisognerà rivedere bene, secondo me, anche la convivenza e gli spazi in campo tra Verratti e Giorginio, perché secondo me a volte si pestano un pochino i piedi. Detto questo, fiducia a Mancini, 35 risultati utili consecutivi sono un bel record nella storia della nazionale e non solo della nazionale. Adesso andiamo a Basilea, occorre vincere, voglio dire, per carità, ci può stare anche un pareggio, però la nazionale è chiamata a dare una prova, come dire, di serietà, di rilancio, di entusiasmo, e credo ci siano tutti i numeri. Purtroppo ci manca ancora, a parte Belotti che non sta bene, ci manca ancora il miglior Immobile, perché quello che Immobile riesce a fare nella Lazio, dove gioca però in un altro modo, in nazionale Immobile francamente non rende per quello che sa fare, e lì ci manca un pochino, perché davanti poi come punta centrale rischiamo di non avere un finalizzatore vero e proprio. Comunque, voglio dire, ripeto, senza drammi, ma con la consapevolezza che non si può dormire tra due guanciali mai.
A proposito di nazionali, apro una parentesi.
No, Alessandro, prego, prego. Antonello, prego, Antonello. Dall'alto della sua esperienza ti ha buttato lì tre o quattro temi.
Sì, molto interessanti.
Non da poco, infatti, molto interessanti dal punto di vista tattico, che è quello che poi ci piace di più discutere, no?
Infatti direi di affrontarli.
Se mi permetti, ieri sera, infatti a un certo punto io mi sarei aspettato il passaggio al 4-2-3-1,
sì.
Perché... vedevi che la Bulgaria si è chiusa, no? Ha fatto il famoso catenaccio, una volta facevamo noi, e poi è ripartita, ha pareggiato sull'unico contropiede che gli è riuscito, è ripartita a padrone. A un certo punto vedevi proprio che andavi a sbattere contro questo muro, qualche soluzione andava trovata. E tre centrocampisti erano troppi, perché in quello spazio lì che non c'era, si andavano a cozzare. E io avrei tolto non Barella, ma avrei tolto Verratti, e avrei messo dentro un esterno in più, lasciando... aver messo dentro Berardi prima, avrei lasciato comunque Immobile perché non hai altre soluzioni, arretravi un pochino che ci andrà a cozzare, forse poteva anche essere una mossa vincente, ma anche per il futuro il tema Immobile c'è, come se c'è, perché a questo calcio è poco adatto. Poi lascia perdere che ha fatto una combinazione meravigliosa ieri sera con Chiesa, che l'europeo si è arrangiato, il suo l'ha fatto. Però servirebbe un 9 che poi può diventare anche falso, e allora penso al Zaniolo in quella posizione.
Però io infatti lì credo che l'Italia poi grossi problemi non li abbia, perché ce ne sono di giovani interessanti, e ne parlavamo anche prima, c'era Spadori, c'è Scamacca, c'è eventualmente Ken, quindi si può trovare l'alternativa. Ve la butto lì come tema, io vedo un po' più difficile il ricambio in fase difensiva. Parto da Antonella e poi vado da Denzo.
Beh, io mi auguro che il Padre Eterno ci conservi almeno fino ai mondiali, che sono soltanto fra 15 mesi, ricordiamoci, fra 15 mesi, tra metà novembre e metà dicembre del 2022 si giocano i mondiali in Qatar, benedetti mondiali in Qatar.
O maledetti,
sconvolgono i calendari di tutto il calcio mondiale. Mi auguro che almeno fino a quella data il Padre Eterno ci conservi la coppia Bonucci e Chiellini, che secondo me resta attualmente la più forte che possiamo schierare. Detto questo, ieri sera mi ha un po' deluso Florenzi, che era partito bene, poi si è spento, però abbiamo dei ricambi. Poi non vi dimenticate, come diceva giustamente prima, in avanti possiamo certamente contare su uno come Scamacca, che io, se fossi stato alla Juventus, avrei preferito a Ken, detto proprio in maniera... perché è una punta centrale, e anche per problemi, come dire, caratteriali e temperamentali. Mi auguro che la Juve riesca a, come dire, a controllare, a governare meglio di quanto è stato fatto finora Ken, ma a me Scamacca non dispiace, e noi abbiamo bisogno di uno che poi possa sfruttare i cross dalle fasce laterali. E per la difesa, sì, è vero, abbiamo rivisto in campo Donnarumma, il quale le prime due partite, meno male che c'era la nazionale, se no l'avremmo rivisto seduto sempre. Da seduto non è altrettanto efficace, perché le prime due partite col Paris Saint Germain, dopo questa scelta che io ho trovato veramente molto discutibile, legata soltanto a problemi economici,
scellerata, bravo.
Mi aspettavo qualcosa di più dal ragazzo, non dal suo procuratore, ma dal ragazzo, l'abbiamo visto in panchina nelle prime due giornate del Paris Saint Germain. Però abbiamo i bastoni, abbiamo altri di Di Lorenzo, abbiamo altri giocatori che possono voglio dire, darci una mano in difesa. E poi c'è sempre un under 21, perché il discorso della nazionale che noi facciamo, giustamente, vedi Scamacca, è un discorso che va fatto sempre come filiera azzurra. La federazione ha continuato a investire su Club Italia, quindi c'è tutto il lavoro che fa l'under 21, tutto il lavoro che fa l'under 20, che sono dei serbatoi per la nazionale maggiore. Quindi da questo punto di vista io non sono particolarmente preoccupate. Però mi auguro che ai mondiali ci siano Chiellini e Bonucci.
E questo è già un segnale. Intanto, prima di venire a te, Enzo, c'è una notizia che arriva dall'Uruguay. Infortunio per Bentancur, quindi le nazionali cominciano a mietere i primi infortunati. È uscito al 71esimo della partita di ieri. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni, ma dovrebbe saltare le prossime partite. Quindi infortunio per Bentancur. Torniamo su Bonucci, Chiellini, che il padre eterno ce li conservi, no, Enzo?
Ma sì, non c'è alcun dubbio, sono una coppia, fra l'altro, oltre ad essere fortissimi, sono anche affiatati da anni ormai. Si conoscono a memoria, lo sappiamo, dico delle banalità, e quindi loro due ti garantiscono, anche se Chiellini ha 37 anni, ragazzi, 37
e
anni,
ne avrà 38 fra un anno,
ne avrà 38 e mezzo ai mondiali. Insomma, è vero che Costa Curta, Maldini e altri campioni assoluti hanno giocato fino a quell'età lì, auguriamocelo che regga fino al mondiale. Una soluzione ce l'hai, la Giulia Antonello. Dietro vedo Bastoni, ecco, fra i giovani emergenti, quello che ti dà una garanzia. Nell'Inter è sempre tra i migliori, ha una sicurezza da veterano, a piedi buoni, in posta anche l'azione, quindi servirebbe un altro, ecco, per proporre la coppia del futuro con Bastoni. Purtroppo non è cresciuto più Romagnoli come ci sarebbe aspettato, che era un difensore sul quale si erano opposti i riflettori già da qualche anno, però le soluzioni ci sono. Il nostro calcio fortunatamente ha ripreso anche a proporre dei giocatori giovani di buon livello, e ho visto che c'è anche più coraggio nel farli giocare rispetto a qualche anno fa. Coraggio forse dovuto anche ai problemi economici, quindi,
ecco, grande Enzo, bravo.
I giovani è più facile farli giocare, perché c'è soldi, c'è, che faccio, mi sparo, no.
Però io volevo ritornare con voi sul tema Donnarumma, poi parliamo anche del nostro campionato. Ma alla lunga può diventare un problema, Enzo, perché io tutta sta certezza che Donnarumma giochi titolare in campionato non ce l'ho. Sì, farà la Champions, ma bene che vada sono 12 partite.
No, diventerà un problema, secondo me, per molte ragioni, anche per la struttura atletica che ha questo ragazzo.
Esatto.
Quando sei fatto in quel modo lì, è la sua forza, e devi giocare, i muscoli vanno tenuti in costante allenamento, devi avere l'elasticità. E chi te la dà? È vero l'allenamento, ma la partita, poi, no? L'abbiamo detto mille volte, vale per tutti i giocatori, ma in particolare per chi ha una struttura come quella del Donnarumma. La Champions ora si gioca, ma poi c'è una sosta di Natale, esatto, che dura due mesi. Cioè, io sarei molto preoccupato, e questo, dicevo prima, una scelta scellerata. Non so cosa abbia portato a fare una roba del genere, ci sono tante versioni. Io sinceramente la verità non ce l'ho in tasca in questo caso, non so se ce l'ho mai avuta, ma in questo caso sento gente che ha delle verità. Mi sembra un grande pasticcio che quel suo procuratore ha combinato per fare un dispetto al Milan. Non so se poi alla fine l'ha fatto il suo assistito il dispetto.
Io la penso come te, Enzo, che poi tra l'altro, Antonello, lui va via, certo, adesso noi parliamo di milioni come fossero 10 euro, ma in fondo per 4 milioni in più. Cioè, non è che il Paris Saint-Germain dà 20 milioni l'anno, dice, sai che c'è, mi sacrifico un anno e poi vediamo. Ma in realtà va via per 4 milioni, che ripeto, non sono 10 euro. Però ha fatto veramente un pasticcio, sia Raiola, ma io penso anche lo stesso Donnarumma.
Ragazzi, io non sono di quelli che accusa i giocatori che cambiano casacca di essere dei mercenari, perché sono dei professionisti e vanno dove vogliono, per carità. Però io speravo che in questa occasione almeno un po' di cuore trovasse spazio. Donnarumma è arrivato al Milan che aveva 14 anni, non era nessuno ovviamente. È stato cresciuto, allenato, lanciato, coccolato. Cioè, io credo che la spesa la potesse fare ugualmente al supermercato con qualche euro di meno, e avrebbe, come dire, mantenuto non solo il posto di titolare in squadra. Io mi auguro che a Paris Saint-Germain riesca poi ad affermarsi, ma questo è tutto da vedere. Ma avrebbe anche dato un segnale, come dire, di gratitudine, esatto, di serietà. Lo so che questo non è il mondo della gratitudine, e chi più di me lo sa, però voglio dire, io mi aspettavo che il giocatore, non il suo allenatore, non il suo procuratore, che pensa soltanto a guadagnare facendo cambiare maglia ai propri assistiti, ma che il giocatore a un certo punto mettesse un punto fermo e dicesse: signori, io sto bene qui, guadagno un po' di più di prima, e va bene così, e invece così non è stato, e questa è un po' una delusione, soprattutto, ripeto, per il ragazzo, che è un ragazzo di primo ordine, molto serio. Ha ragione Enzo, non giocare, stare in panchina, fare veleno, eccetera, non è una cosa semplice. Io mi ricordo che una cosa del genere, a proposito di fisici complessi e compressi, ce l'aveva per esempio Angelone Peruzzi, no? Quando stava fermo, e poi rischi di infortunarti, di farti male, non stai più sereno, devi sempre scommettere e sperare che, di trovare spazio a danno di un compagno. Cioè non è una bella situazione, no, psicologica, specialmente poi stando all'estero.
Allora c'è un vocale, sì, vai Enzo, quando, prego.
No, specialmente quando ti hanno detto fino a 2 mesi fa che è il portiere più forte al mondo.
Esatto.
No? Che questo dal punto di vista psicologico
è il miglior giocatore degli europei. È stato definito e premiato come miglior giocatore degli europei, non come miglior portiere, come miglior giocatore degli europei.
Però lui, vedi, lì ha sottovalutato, secondo me, anche la presenza di Keylor Navas. Ne parlavamo ieri.
Ma gliel'hanno detto che il titolare, che ce l'ha anche per iscritto, Keylor Navas, secondo quello che si sa.
Ho capito,
fino in fondo.
Ma io una domanda me la sarei fatta, anche perché negli equilibri del Paris Saint-Germain, che immagino essere molto delicati, Keylor Navas è uno che conta. Cioè, per questo io non lo vedo in panchina.
Ce lo descrivono come uno dei capi dello spogliatoio.
Esatto.
Non sarà facile scalzarlo.
No, per niente. Allora, ascoltiamo un vocale per voi due e poi, Antonello, io volevo chiarire un attimo con te la questione di cui sta parlando molto Gondo, no? Dello svincolo per passare alla Salernitana. Volevo un attimino affrontare con te, che ti intendi anche di politica istituzionale. Sentiamo il vocale prima.
Ciao ragazzi, sal da New York. Quando sento parlare di Bonucci e Chiellini ancora come salvatori della patria, mi bolle il sangue, scusatemi, perché c'è un certo Bastoni, l'anno scorso è stato uno dei migliori difensori della Serie A, tra l'altro ha anche delle grandi potenzialità in attacco, sa giocare la palla, sa servire e sa fare lanci lunghi, eppure non ha giocato un minuto agli europei e va bene perché abbiamo vinto. Ma adesso preferirgli Acerbi, per me è un tantino troppo.
Chi risponde? Enzo.
No, ha ragione.
ha ragione
in assoluto come valori. Il problema è un altro, che un allenatore valuta anche altre cose.
Esatto.
L'allenatore valuta la capacità della coppia di stare assieme, l'intesa. Questo è preponderante, no? Quando devi preparare una squadra in un mese e devi mettere in campo quelli che chi c'è meglio di questi due? E si guardano negli occhi, capiscono, anche senza guardarsi, guarda, vado oltre. È un automatismo che ormai è consolidato. È chiaro che Bastoni sarà il futuro, ma una nazionale deve essere pronta nell'immediato, e finché questi due durano non c'è motivo per far giocare qualcun altro. È chiaro che Bastoni alla prima occasione, ecco, comincerei a farlo giocare un po' di più. Ieri sera a Cerbi non mi è sembrato al top della condizione, sinceramente, ma è normale, siamo all'inizio stagione e anche lui ha una struttura possente dal punto di vista fisico, però comincerei a dargli un po' di minutaggio, sono in queste partite che conta meno, quello in assoluto.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, Antonello, ci spieghi che sta succedendo con questa vicenda Gondo?
Ma sta succedendo che ovviamente quando c'è di mezzo il Claudio Lotito, le antenne di molti si addrizzano, perché sappiamo qual era la fantasia di Claudio Lotito, però credo che in questo caso la federazione sta facendo i suoi accertamenti, ma credo che in questo caso non ci sia niente di illecito o di scorretto, nel senso che Gondo pare, se non ho capito male, abbia firmato con la Salernitana da svincolato.
Sì, esatto, esatto.
È appunto, quindi voglio dire, bisogna guardare le carte, bisogna vedere un attimo se lui ha firmato da svincolato, pur essendo stato in prestito alla Salernitana a suo tempo, è tornato alla Lazio, Sarri non lo ha ritenuto utile al suo calcio, al suo gruppo, si è svincolato, la Salernitana ha preso. Certo, poi siamo sempre alle solite, adesso finalmente a primi di settembre arriverà finalmente questa norma della federazione, che è stata già presentata da Gravina al Consiglio Aguti o Consiglio Federale di luglio, che vieterà dal 2023 le compartecipazioni, e quindi De Laurentiis dovrà decidere tra Napoli e Bari, Setti dovrà decidere tra Mantova e Verona, ma che vieterà da subito invece quei casi Salernitana e quindi le compartecipazioni, le multiproprietà. Adesso questo sarà un elemento di chiarezza della federazione. Io sul caso Gondo francamente aspettiamo gli accertamenti degli uffici federali, degli uffici tesseramento, della procura federale, però credo di poter dire che non ci sia niente di scorretto, perché se è affermato, come ho detto, da svincolato, il passaggio sarebbe assolutamente legittimo e regolare.
Ottima precisazione. Prima di salutare Antonello, Enzo, rimani con noi anche la prossima mezz'ora, no? Così parliamo di Napoli con Gianni Di Marzio. Vi giro questo messaggio perché scrive Antonio: il Milan ha comprato Magnan un mese prima della fine del campionato, il francese è arrivato lunedì dopo la fine dello stesso campionato, Donnarumma è rimasto con il cerino in mano. Ora, questo è un po' forzata come situazione, però alla fine ha ragione Antonio, perché poi Magnan era già arrivato con Donnarumma, sì, svincolato, e che non sarebbe più potuto tornare indietro.
Ma c'è qualcuno che dice addirittura che questo passaggio al Paris Saint-Germain sia un favore che ha fatto Leonardo al procuratore di Donnarumma, che non riuscendo a trovargli squadra non era rimasto davvero con il cerino in mano. Non lo so, quando ti dicevo prima di versioni che ne ho sentite tante, di ogni
tante,
e poi la verità nel calcio poi ci vuole un po' di tempo, poi viene fuori, no? In questo momento non lo sappiamo veramente com'è andata, se non questa ripicca, questo mi sembra abbastanza chiaro, del procuratore verso il Milan, cose pregresse e quant'altro, questo diamolo per assodato, poi il resto lo valuteremo. Certo è curioso che il Paris Saint Germain, è vero che li comprano per comprare e molto spesso fanno come quelli, se soldi quello c'è in giro, prendiamo anche questo, c'ho 20 orologi, ma prendo questo, è uscito, tanto
è uno in
più. È uno in più e me lo tengo lì, chissà mai, e quindi fanno un po' quel ragionamento lì. Però con tutti i portieri che c'ha il Paris Saint Germain e sapendo che hai il titolare che ha questi vincoli e vanta questi diritti di primogenitura, chiamiamo così, insomma si è andata a fare una roba che calcisticamente è discutibile, quindi ci può anche stare che Leonardo abbia fatto un favore a Raiola.
Allora c'è un ultimo vocale sulla nazionale, lo ascoltiamo insieme e poi andiamo in pausa.
Ieri sera preferire Florenzi al Di Lorenzo, che non ha fatto neanche un minuto di partita in campionato. Ieri sera Mancini ha toppato.
Antonello, chiudiamo con te. In effetti Florenzi ieri è apparso veramente un pesce fuor d'acqua.
Non era partito neanche male, sì, poi si è spento francamente, però qualche spezzone, non è vero che non ha giocato mai in campionato, ha fatto credo due spezzoni di partita, però non c'è dubbio che
si
è entrato tutte e due le volte, quindi non è così. Però voglio dire, certamente Mancini ha anche il diritto / dovere e l'interesse soprattutto di capire di chi può fidarsi, su chi può contare, e siccome la partita poi fondamentale è quella di domenica prossima e si sarà chiarito le idee nel bene e nel male, perché tante volte capisci le cose in positivo ma ne capisci anche ovviamente in negativo, quindi io mi fido di Mancini e non farei anche qui nessun dramma. Di Lorenzo è certamente un giocatore di primo livello che dimostra e ha dimostrato anche agli europei di avere non solo temperamento,
sì, certo,
ma anche talento, e quindi tornerà senz'altro utile alla nostra nazionale, ci mancherebbe.
Antonello, grazie.
No, ma se l'è tenuto per domenica, che è la partita più importante.
Capito, certo, è pretattica. Grazie Antonello Valentini.
Grazie.
Ciao Antonello.
Un abbraccio.
Ciao Antonello, ciao.
Andiamo in pausa, Enzo rimane con noi, apriamo un focus sulle ambizioni del Napoli con il grande Enzo Bucchioni e con Gianni Di Marzio. Rimanete con noi.